Deus Caritas Est di Benedetto XVI, il titolo dell'enciclica, pubblicata il 25 dicembre 2005, ma diffusa poco dopo. Intervengono a commentarla Monsignor Lorenzo Albacete, docente di teologia nel seminario St. Joseph di New York, e Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, entrambi ospiti non per la prima volta del Centro Culturale di Milano, che ha organizzato questa serata, dando l'incarico a me di dire due parole di introduzione e poi magari di riprendere quello che hanno detto invece i nostri relatori. Documento altamente intellettuale e profondamente immediatamente in rapporto con l'uomo. Questa enciclica è un atto di coraggio per la sua forza di essere controcorrente, di opporsi alla desolante riduzione dell'amore a semplice sessualità e all'altrettanto desolante riduzione dell'amore a bagatella sentimentale, laddove l'amore non è negato del tutto come valore. Contro la consueta e bozzettistica caricatura dell'amore che si fa oggi, il pontefice Benedetto XVI ha avuto il coraggio di costruire una monumentale enciclica nella quale si manifesta una trama di cognizioni filosofiche densissima, specialmente nella prima parte, e che il pontefice non ha avuto il timore di mettere in campo in un momento come questo, dove la cultura non ha più nessun peso. Quindi forza di pensiero che si unisce alla forza dell'esperienza. Un pensiero molto complesso, anche nei richiami, nelle citazioni, è quello che a me ha fatto particolare impressione, ma anche, devo dire, mi ha riempito di gioia. A un certo punto in questa lettera viene citato, con un atto di coraggio incredibile, di proporzioni incredibili, un pensatore cristiano che si chiama Dionigi l'Areopagita. Una volta c'era la parola pseudo, ma è stata cancellata, è diventato Dionigi l'Areopagita, che in assoluto il pensatore cristiano di più fedele ispirazione platonica. Quindi una, come un varco per denunciare un certo spiritualismo di questa lettera enciclica, cosa che non è affatto. È molto complessa nella straordinaria volontà di sintesi del concetto di agape e di eros. Forse il primo tentativo, certamente l'unico tentativo in età moderna di questa conciliazione di due concetti che in seno stesso al pensiero cattolico, se non erano stati considerati in opposizione l'uno all'altro, certamente non si erano mai tentati di unificare in modo così intenso e con precisi risvolti anche in campo sociale e addirittura politico, come leggiamo in questo monumentale documento. Ma io vorrei a questo punto dare la parola a Monsignor Albacete e poi a Dottor Stellino perché ci dicano quelle, le loro impressioni dopo la lettura di una lettera di cui purtroppo non si parla quasi più. Se ne è parlato poco all'inizio e forse vorrei chiedere ai nostri relatori se danno anche un po' le ragioni di questo quasi immediato silenzio, che molto semplicemente io attribuisco anche a un certo timore inconfessato di entrare in argomenti così distanti dalla misura, dalla norma della cultura vigente.
Professore, da noi la pubblicazione dell'enciclica ha colto molti di sorpresa. ci si aspettava, per esempio, un documento incentrato sulla, diciamo, la dittatura del relativismo e così via, problema denunciato dallo stesso cardinale Ratzinger nel discorso pronunciato ai cardinali elettori prima della sua elezione, ma nessuno aspettava un'enciclica sull'amore. Ratzinger, secondo me, come il nostro Don Giussani, ha riconosciuto che questo problema, diciamo, il relativismo, secolarismo radicale, nichilismo, eccetera, eccetera, è una conseguenza di qualcosa più profondo. In gran parte la cultura anticristiana oggi è sostenuta da una gran paura, e questo è il primo punto che voglio sottolineare su questa enciclica. Questa paura è dentro di certe condizioni anche comprensibile. Per affrontare questa situazione noi dobbiamo evitare la conclusione che questa paura viene, diciamo, da una cattiva volontà, da uno spirito di ribellione contro il mistero infinito, trascendente, che sveglia in noi il senso religioso. Da qui questa paura è una paura anche alla parola e il concetto di verità. Verità come qualcosa necessariamente fonte di intolleranza. Io posso confermare questo giudizio nel mio dialogo continuo con il mondo accademico, letterario, il media a New York. Per esempio nella nostra, questo incontro che avevo avuto a Boston in gennaio, proprio nel luogo dove è nata, per dirla così, la rivoluzione americana, un incontro per discutere l'educazione, il mio gran amico editore della rivista New Yorker, che è venuto con noi, lo ha detto chiaramente. Lui dice, e i suoi amici hanno paura dell'idea di verità. Il dialogo con i non credenti, che Ratzinger ha seguito per molti anni, ha convinto il Santo Padre che la maggiore preoccupazione nei confronti del cristianesimo non è la sua ultramondanità, diciamo, ma esattamente l'opposto. Per loro ciò che rende il cristianesimo potenzialmente pericoloso, fonte di conflitto e di intolleranza all'interno di una società pluralista, è l'insistenza sulla ragionevolezza della fede, cioè che la fede sia fonte di una conoscenza applicabile a questo mondo e quindi, secondo loro, che i suoi insegnamenti debbano essere applicabili a tutti, credenti e non credenti, allo stesso modo. La fede cristiana ha già affrontato tale critica, sottolinea Ratzinger sempre, continuamente, in questo dialogo. Ha già affrontato nei suoi primi contatti con il mondo religioso e filosofico dell'impero romano. Il mondo romano celebrava il pluralismo religioso, accettato il cristianesimo come opzione etica o spirituale, ma non come fonte di verità su questo mondo, argomento che veniva considerato esclusiva dei filosofi. A quel tempo il cristianesimo non accettò un posto tra le religioni celebrate dall'impero, guardava se stesso come ad una filosofia invece, un cammino di conoscenza della realtà e non primariamente come una fonte di ispirazione etica o spirituale. Pretendeva inoltre di essere l'unico cammino ad una conoscenza completa del senso e dello scopo della vita. In verità, nel corso dei secoli, il cristianesimo ha usato di questa pretesa per giustificare la sua intolleranza nei confronti di altre visioni del mondo, facendo uso talvolta persino della violenza per la difesa di ciò che considera vero. Da noi, negli Stati Uniti, gli eventi dell'11 settembre ci ricordano che purtroppo questa infelice tendenza non è limitata alla fede cristiana, ma sembra parte di ogni credo. Se un Dio offre verità assolute, allora tutti che ne dissentono sono nemici di questo Dio e nemici della verità, e quindi nocivi alla società. Non fa alcuna differenza allora se l'intolleranza viene da un Dio cristiano che punisce città e paesi con disastri naturali, come hanno detto qualche pastori evangelici negli Stati Uniti dopo l'uragano Katrina, o da un Dio musulmano che spinge i terroristi ad uccidere vittime innocenti. Da cui l'esistenza, sono sicurissimo di questo, da parte del Papa, a sottolineare soprattutto e prima di tutto che il nostro Dio, che Dio è innanzitutto amore, e che amore e verità sono inseparabili. Ascoltate le parole del Papa. In un mondo in cui il nome di Dio viene a volte collegato alla vendetta o perfino al dovere dell'odio, questo è un messaggio di grande attualità, dice. Per questo, la ragione, nella prima enciclica, per questo desidero parlare dell'amore, del quale Dio ci ricorda e che da noi deve essere comunicato agli altri. Per Benedetto il Dio ama di un amore personale. L'amore di Dio per noi, l'amore di Dio è divino, agape, ma anche umano. E questi due sono infatti strettamente intrecciati. Egli ama, dice, e questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è totalmente agape. Ecco perché, dice, l'amore appassionato di Dio può essere descritto con, parole del Papa, immagini erotiche. La fede rivela che l'amore di Dio è talmente grande, e sentite queste parole strane, che è talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso e sostituisce l'esigenza di giustizia con l'esigenza della misericordia. Benedetto, nella seconda parte dell'enciclica, evidenzia come la missione caritativa della Chiesa prenda forma dal credo che amore umano e divino siano inseparabili. così credenti e non credenti possono insieme lottare contro la povertà e l'ingiustizia e non avere paura che la Chiesa cerca di imporre la sua dottrina sociale alla vita politica. La prima enciclica di un Papa di solito riflette i maggiori temi che ispireranno il suo magistero e la guida che egli intende offrire alla Chiesa durante il suo pontificato. Ognuno può rendersi conto che, per esempio, nonostante la sua straordinaria durata e l'ampiezza dei temi affrontati, il pontificato di Papa Giovanni Paolo II è stato fondamentalmente riassunto già nella sua prima enciclica, Redemptor Hominis. Potremmo dire che il suo è stato il pontificato dell'evangelizzazione nell'era dominata dal cosiddetto dramma dell'umanesimo ateo. Giovanni Paolo II insisteva in continuazione nel dire che non può esserci un autentico umanesimo senza Cristo, perché tutti gli esseri umani sono creati per trovare in Lui il compimento della loro umanità. Cristo, dice, è in un certo senso unito ad ogni uomo, senza nessuna distinzione. Ad ogni uomo, prima di nascere, al momento, dice, del suo compimento e concepimento nella loro, concepimento nel grembo materno. Sono parole di Wojtyła, nella Redemptor Hominis, e non ha mai smesso di ripeterlo in una sorprendentissima molteplicità di modi. Così io credo che la prima enciclica del Papa Benedetto XVI appare come la logica conseguenza di questo tentativo di evangelizzazione. Se in un certo senso Giovanni Paolo II ci ha offerto il contenuto del messaggio della Chiesa, il Papa Benedetto ce ne indica il metodo, che più precisamente consiste in una educazione all'amore. Sebbene non sia mai stato affermato esplicitamente, secondo me questa enciclica è, da molti punti di vista, finalmente, la risposta che per molto tempo Ratzinger ha voluto dare alla cosiddetta teologia della liberazione. Proponeva un'analisi marxista della società come base per un umanesimo cristiano. Ricordiamo che fu l'allora cardinale Ratzinger, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, ad esprimere ripetutamente il giudizio negativo del magistero papale su molte forme della teologia della liberazione. Sotto molteplici aspetti, questa enciclica offre una risposta più profonda, più serena e anche più bella alla sfida, secondo me una vera sfida, della teologia della liberazione. Deus Caritas Est propone che il ministero della carità della Chiesa diventi un'educazione del cuore umano all'amore come modalità di risposta al drammatico bisogno contemporaneo di giustizia in questo mondo. Da questo punto di vista, l'enciclica presenta diverse consonanze ed approfondisce in certo significato il nostro appello sull'educazione. Se ci fosse un'educazione del popolo, tutti sarebbero meglio. Il Papa cita la critica marxista alla carità cristiana. I poveri, dice, non avrebbero bisogno di opere di carità, bensì di giustizia. Le opere di carità, le elemosine, per esempio, in realtà sarebbero, per i ricchi, un modo di sottrarsi all'instaurazione della giustizia e di acquietare la coscienza, conservando le proprie possibilità. posizione e onorando i poveri nei loro diritti. Invece di contribuire attraverso singole opere di carità al mantenimento delle condizioni esistenti, occorrerebbe creare un giusto ordine nel quale tutti ricevano la loro parte dei beni del mondo e quindi non abbiamo più bisogno delle opere di carità, non abbiano più bisogno delle opere di carità. Il Papa ritorna sull'argomento anche in uno dei paragrafi successivi, dice: parte della strategia marxista è la teoria dell'impoverimento, che in una situazione di potere ingiusto, essa sostiene, aiuta l'uomo con iniziative di carità, si pone di fatto a servizio di quel sistema di ingiustizia, facendolo apparire almeno fino a un certo punto supportabile. Viene così frenato il potenziale rivoluzionario e quindi bloccato il rivolgimento verso un mondo migliore. L'errore di questa posizione, dice il Papa, è che riflette una filosofia disumana. Infatti, l'uomo che vive nel presente viene sacrificato al Moloch del futuro. L'umanizzazione del mondo non può essere promessa rinunciando per il momento a comportarsi in un modo umano. La carità cristiana è dunque, dice, da prima semplicemente la risposta a ciò che in una determinata situazione costituisce la necessità immediata, ma anche una più importante questione di fedeltà alla realtà della nostra umanità che si rivela nei bisogni del cuore. Si tratta infatti, dice, di essere umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa di più di una cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità, hanno bisogno dell'attenzione del cuore. Infatti, dice, non ci sarà mai una situazione nella quale non occorra la carità di ciascun singolo cristiano, perché l'uomo, al di là della giustizia, ha e avrà sempre bisogno dell'amore. L'amore caritas sarà sempre necessario anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Questo è il cuore della presa di posizione contro tutte le ideologie di giustizia sociale che pongono tutti i bisogni umani nelle mani dello Stato. Ed è anche la ragione teologica definitiva per il principio della sussidiarietà. Lo Stato non può amare, solo le persone umane possono amare. Lo Stato, dice il Santo Padre, che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente, ogni uomo, ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, parole del Santo Padre, nella linea del principio di sussidiarietà, la sottolineatura qui è la mia, che sostenga le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. Mi sembra importante sottolineare il fatto che questa è una ragione teologica. L'amore di cui l'uomo avrà sempre bisogno, l'amore per cui il suo cuore è stato creato, è la caritas, come amore divino, è partecipazione alla vita trinitaria. Ma ricordiamo qual è la frase iniziale di questa seconda parte dell'enciclica. seconda è come un'applicazione della prima. Io non credo che è così. Come comincia questa seconda parte? Dice una citazione di Sant'Agostino: se vedi la carità, vedi la Trinità. Sebbene si tratti di amore divino, non è però una realtà dell'altro mondo, distaccata dall'amore umano. Questo è stato lo scopo della prima parte dell'enciclica, alla quale il Santo Padre ha applicato l'intuizione dominante del Magistero di Giovanni Paolo II. Ricordate la Gaudium et Spes 22, che solo nel mistero di Cristo il mistero dell'uomo è pienamente rivelato. Benedetto ha preso questo principio e lo esprime in termini dell'amore, cioè si direbbe tra l'amore, la relazione tra l'amore divino e quello umano, che fa incarnare il primo in questo mondo. In questa seconda parte l'amore di cui Benedetto scrive è allo stesso tempo una realtà divina e umana. Nella non realizzazione di questo passaggio sta la radice dell'errore delle teologie della liberazione basate sul marxismo o su qualsiasi altra analisi sociologica dei bisogni umani. Esse ignorano la conseguenza dell'incarnazione. Sono ideologie dualistiche che riducono il fattore divino a pura ispirazione e poi, giustamente, insistono nel dire che l'ispirazione da sola non può riempire il bisogno di giustizia. Ma per il Papa il potere della carità non è quello di un'ispirazione esterna ed etica. La carità trasforma lo stesso cuore umano, la fonte del nostro giudizio, delle nostre azioni. Il contributo della Chiesa alla lotta per un mondo migliore è un'educazione del cuore alla carità. Introducendo la seconda parte dell'enciclica, il Papa sottolinea la centralità del dono dello Spirito Santo, per esempio, che è il frutto della redenzione di Cristo del mondo. Lo Spirito, dice, infatti, è quella potenza interiore che armonizza il cuore dei credenti col cuore di Cristo e li muove ad amare a tutti come li hai amati Lui. Abbiamo qui un ecco della veduta patristica della storia della salvezza, come l'educazione del cuore dell'uomo alla vita divina e l'educazione del cuore di Dio, per dirlo così, alla vita umana. L'educazione dell'eros in agape, ma anche l'educazione dell'agape in eros. Questo non si aveva detto mai dal Magistero Pontificio. Questa educazione, dice, trasforma il cuore della comunità ecclesiale. La evangelizzazione del mondo attraverso la parola e il sacramento diventa in questo modo una forza che promuove l'uomo nelle varie arene della vita e dell'attività umana. Guarda cosa si capisce dietro queste parole. Senza questo ministero di educazione del cuore, nell'amore, la parola e il sacramento, le altre due dimensioni della missione della Chiesa, non ha nessun potere. Non porta a nessun cambio vero. È proprio per questa terza dimensione, per dirlo così, della missione della Chiesa che parola e sacramento diventano fonte di cambiamento nella vita prima personale, nel giudizio sulla realtà, e come tale un contributo culturale. Questo servizio, questo ministero di carità è essenziale, dice, alla natura della Chiesa. Il suo potere è educativo. come dire, che la presenza di Cristo attraverso la parola e il sacramento diventa un'energia per il cambiamento della condizione della vita umana in questo mondo. Non si tratta assolutamente di dualismo, perché attraverso questa educazione alla carità, Cristo e la sua opera di redenzione sono resi presenti nella storia umana, rinnovandola attraverso la trasformazione del cuore umano. L'educazione alla carità è il metodo attraverso cui l'evangelizzazione diventa un evento nella storia umana. Senza questo metodo il Vangelo resta un'astrazione e niente realmente cambia. Tale educazione del cuore era ormai instaurata nella struttura fondamentale della Chiesa stessa, dice il Papa, in quanto l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei sacramenti e l'annuncio della parola. Il ministero della carità nella Chiesa è dunque un'espressione che appartiene alla sua natura e che ha una valenza molto più pregnante che non quella di fare la carità in un modo eticamente motivato. È espressione irrinunciabile dalla sua stessa essenza. Così il principio, diciamo, di sussidiarietà, che è così centrale alla dottrina sociale della Chiesa, non rappresenta dunque solo poco più che un principio etico, ma esprime una conseguenza stessa dell'incarnazione. Finalmente, sebbene il ministero della carità della Chiesa si differenzi dall'obbligo dello Stato di perseguire la giustizia sociale, l'educazione all'amore offerta dal ministero della carità contribuisce anche al perseguimento della giustizia sociale attraverso i suoi effetti sulla ragione umana. Questo mi sembra l'ultimo punto di un'importanza assoluta, che anche io devo dire capisco totalmente le conseguenze, ma sono sicuro che saranno sviluppate nel Magisterio di Benedetto VII. Questo è il punto, cioè che parliamo su un effetto di questa realtà, di questo mistero di Caritas nella ragione stessa umana, come tale, come umana. Insistendo su questo punto, il Papa risponde nuovamente alla posizione di quei teologi della giustizia sociale che abbraccerebbero acriticamente un'analisi e un giudizio sulle domande concrete di giustizia separati dalla loro esperienza. Tale analisi dovrebbe essere un lavoro della ragione, tenendo presente però che il ministero della carità, in quanto realtà educativa, ha un impatto sulla ragione stessa. Il problema della giustizia è infatti un problema di ragione pratica, dice. Ma per poter operare rettamente, la ragione deve sempre di nuovo essere purificata, perché il suo accecamento etico, derivante dal prevalere dell'interesse del potere che la pagano, è un pericolo mai totalmente eliminabile. Infatti, dice, a questo punto, proprio il punto di questa misteriosa purificazione della ragione, a questo punto, dice il Papa, politica e fede si toccano. Questa affermazione disturberà alcuni che insistono sulla radicale separazione fra la loro fede e la loro vita politica. Il Papa insiste in continuazione sul fatto che la Chiesa non è coinvolta nella politica in quanto tale, che i non cristiani non hanno niente da temere dalle proposte della Chiesa riguardo all'esigenza di giustizia. È assolutamente vero che la fede, per sua specifica natura, è un incontro con il Dio vivente, un incontro che apre nuovi orizzonti che si estendono oltre la sfera della ragione, ma essa è però anche una forza purificante per la ragione stessa. La fede libera la ragione dai suoi accecamenti e perciò l'aiuta ad essere meglio se stessa. La purificazione della ragione non vuole imporre a coloro che non condividono la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa. La purificazione della ragione avviene dentro l'autonomia, l'autonoma sfera della ragione stessa, che può essere verificata dalla ragione stessa. Questa convinzione della Chiesa è il rischio educativo. E questo è il motivo per cui la natura educativa del Ministero della Carità è così importante. L'educazione non consiste nell'imposizione di punti di vista e convinzioni, ma è l'invito al cuore dell'uomo a una proposta sulla realtà e a un metodo per verificarla ragionevolmente. Come introduzione alla realtà, l'educazione fa appello al cuore umano così com'è. E questo è il modo con cui la Chiesa in quanto tale offre, attraverso la purificazione della ragione e attraverso la formazione etica, il suo contributo specifico affinché le esigenze della giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili. Grazie.
Grazie a Monsignor Albacete per averci fatto capire in modo così forte come non ci sia alcuna soluzione di continuità tra la prima parte e la seconda parte della lettera, e che il legame si stringa proprio nella realtà divina e umana dell'amore. E dalla relazione anche di Monsignor Albacete mi pare che sia ormai così palese la ricchezza dei temi che sono contenuti in questa lettera e anche la difficoltà di certi passaggi, perché questo gran finale sulla ragione necessita di una considerazione anche personale che vada un po' oltre l'enunciato così interessante ma anche così altamente quasi irraggiungibile in alcuni passaggi esposto da Monsignor Albacete, almeno per quanto mi riguarda non tutto quanto mi risulta comprensibile. Ora sentiamo un po' la voce di Ostellino, che considera questa enciclica da un versante diverso, un versante un po' più laico, e poi magari possiamo lasciare lo spazio per due domande dal pubblico e una dal banco, che sarà la mia e che riguarderà ancora la prima parte della lettera, perché c'è un punto che mi ha molto colpito e finalmente ho qualcuno che spero me lo possa spiegare.
Prego. Ma io dico subito, compromettendomi, che l'enciclica mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto pur attraverso una lettura eminentemente, esclusivamente politica. Io non sono un credente, al massimo sono un aspirante credente, appartengo ancora alla città agostiniana degli uomini, non ancora quella di Dio, ma anche se non dispero prima o poi rispetto a Sant'Agostino di non essere così tra i dannati per l'eternità. Ma poiché la mia è un'interpretazione politica, la mia preoccupazione, che è una preoccupazione relativa, è quella che dopo aver compromesso me stesso, non compromettere anche il Santo Padre. Però d'altra parte questa è la mia funzione e quindi dirò che cosa ne penso. Innanzitutto c'è un fatto singolare agli occhi di un uomo di cultura liberale come me, e cioè che il Papa della ragione e della fede ha scritto la sua prima enciclica su un sentimento, sull'amore. E già questo è un fatto straordinario e che mi inclina istintivamente ad apprezzarla, perché vi ritrovo gli echi dell'illuminismo scozzese, dei sentimenti, delle virtù sociali, del senso comune, della compassione, della simpatia. Cioè, se noi sostituiamo laicamente alla parola amore le parole che usava l'illuminismo scozzese, generatore del liberalismo culturalmente, con la parola compassione, con le parole di illuminismo dei sentimenti, delle virtù sociali, vediamo quanto già coincidano le parole del Santo Padre con quelle di una certa tradizione liberale. Insita in questa definizione che io do della enciclica, dal punto di vista, ripeto, politico-culturale, se così vogliamo chiamare, sta la critica all'illuminismo razionalista francese. La ragione, nelle parole del Santo Padre, è temperata dalla fede e dall'amore. Esattamente come gli illuministi scozzesi, generatori, ripeto, culturali del liberalismo, respingevano la ragione che unifica e apprezzavano i sentimenti che individuano la molteplicità, la non uniformità. La ragione unifica, dicevano gli illuministi razionalisti, ma ribattevano gli illuministi scozzesi, mentre i sentimenti in qualche modo dividono in quanto apprezzano la molteplicità, la diversità, il modo diverso di affrontare la vita di tutti i giorni. Il razionalismo francese ha prodotto il terrore della rivoluzione, ha prodotto in qualche misura i totalitarismi del secolo scorso, ha prodotto tutti coloro i quali sono convinti di sapere dove vada la storia e che la ragione guidi in qualche modo i comportamenti dell'uomo in funzione del cammino della storia. Ovviamente il pericolo è che chi poi non si trovi dentro quell'alveo finisca in un lager o nel gulag. E quindi il primo aspetto, a mio avviso estremamente interessante dal punto di vista di un liberale come me, è proprio l'eco profonda che si sente in questa enciclica delle radici cristiane che sono a fondamento del liberalismo, cioè l'identità forte che c'è tra le radici del cristianesimo e le radici del liberalismo. Poi c'è un secondo aspetto ancora che vale la pena di sottolineare, e cioè è che è il filo conduttore di quello che sto dicendo. Il Papa, questo Papa, così chiaramente avversario del relativismo etico, riconduce invece la carità al soggettivismo degli individui, delle organizzazioni religiose, cioè non lo riconduce allo Stato, non lo riconduce ad un'organizzazione prevalentemente, esclusivamente laica come lo Stato, autoritaria, il monopolio della violenza, ma lo riconduce alla moralità, all'etica del soggetto, cioè il recupero della solidarietà come valore etico e non come obbligo politico. Questo è un altro aspetto di straordinaria importanza. In questi giorni di campagna elettorale io ho sentito un candidato a diventare Presidente del Consiglio sostenere che si sostituirà alla leva obbligatoria che è stata cancellata un semestre obbligatorio di servizio civile, aggiungendo affinché i giovani imparino la solidarietà. Beh, a me l'idea che si debba prendere la solidarietà per legge mi spaventa. in questo c'è appunto un aspetto intimamente e profondamente liberale, cioè di identificazione tra il cristianesimo e il liberalismo, e cioè il fatto che il Santo Padre ponga al centro della sua speculazione anche politica, perché la seconda parte dell'enciclica è anche politica, ponga l'individuo e non lo Stato. Già Monsignor Albacete ha citato la frase che anch'io ho letto con molto interesse: lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente, ogni uomo, ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Bene, se è consentito ad un aspirante credente di sottoscrivere queste parole, io le sottoscrivo, perché le sento profondamente inserite nella mia cultura, che, ripeto, non è ancora la cultura del credente, ma solo dell'aspirante credente. E il Santo Padre aggiunge qualche cosa di profondamente interessante, che già Monsignor Albacete ha sottolineato, cioè la critica al concetto di carità come conservatorismo sociale, come conservatorismo dello statu quo. In nome di una palingenesi, in questo caso marxista, come solo soluzione dei mali del mondo. Bene, restando ancora sul piano empirico, cioè sul piano storico, sulle cose verificabili, falsificabili, e quindi da laico, a me basta guardarmi intorno nella nostra Lombardia per apprezzare quanto il cattolicesimo liberale, la borghesia cattolica liberale, ha fatto negli ultimi due secoli per coloro i quali avevano bisogno in questo nostro paese. Grandi opere sono state fatte ad opera di questa borghesia di matrice cattolico-liberale. Ebbene, negare questo in nome di una palingenesi futura, che poi sappiamo come si è risolta, significa semplicemente negare la centralità dell'uomo anche nel momento dell'amore per il suo prossimo. Tanto è vero che Monsignor Albacete ha ricordato le parole del Papa, che lo Stato non può amare, anzi, quando lo Stato vuole fare il mio bene, io ancora una volta ne sono terrorizzato. E qui viene fuori un altro elemento politico che mi piace sottolineare, cioè la distinzione che nell'enciclica il Santo Padre fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio, è la distinzione fra la politica e l'etica e la morale e il momento prepolitico della politica. Dice giustamente il Santo Padre: la società giusta non può essere opera della Chiesa, ma nasce dall'insegnamento morale della Chiesa, al quale anche un uomo credente non può da prestare attenzione e riconoscere l'importanza. La politica e la fede si toccano, ma si toccano nel momento in cui ciascuno opera nel proprio ambito e la fede fornisce alla politica quell'elemento etico e morale che nel Papa si chiama carità e amore. C'è infine un ultimo elemento, un ulteriore elemento, che identifica, nel quale io identifico questa enciclica con il pensiero storico liberale, e cioè là dove il Santo Padre dice che nell'opera di carità e di solidarietà non è lecito essere sfiduciati di fronte all'immane compito che essa comporta. Il problema sarebbe troppo grande per poterlo affrontare attraverso l'amore e la carità. Bene, anche questa è una critica indiretta ad un certo massimalismo, al Moloch del futuro che sacrifica l'uomo, o meglio gli uomini in carne ed ossa oggi, rispetto a una soluzione dei problemi futuri. La politica ha una funzione di risolvere i problemi oggi, qui, subito, ma ha questa funzione di risolvere oggi, qui e subito soltanto a condizione che non li posponga, che non ne posponga la soluzione in nome di un massimalismo che tende alla perfezione assoluta. La politica è un lavoro in progressione, attraverso giorno per giorno l'errore e la riparazione dell'errore, la ricerca in qualche modo, direbbe un credente, della verità. E questo è un altro dei peccati che purtroppo, come dire, uniformano la cultura politica, una parte della cultura politica di questo nostro paese, che tende sempre a escludere quello che viene comunemente e laicamente definito il riformismo rispetto al Moloch del futuro che salverà l'uomo definitivamente. Ecco, da quello che ho detto, io spero che emerga anche una risposta alla domanda che poneva il nostro Presidente sul silenzio che c'è stato nei confronti dell'enciclica. Perché c'è stato questo silenzio? C'è stato questo silenzio perché questa enciclica metteva in discussione le radici, le fondamenta di una politica fondamentalmente sbagliata, di una cultura politica fondamentalmente sbagliata, ma ancora, ahimè, egemone in questo nostro paese. E allora c'è un modo per affrontare problemi difficili di soluzione da parte di questa cultura: mettere il silenziatore a ciò che dice l'altro, e l'altro in questo caso era il Santo Padre. Io sono venuto qui non certo a interpretare teologicamente le parole del Santo Padre, forse interpretandole politicamente in senso compromissorio nei suoi confronti, e me ne scuso, ma è proprio attraverso questa interpretazione fatta da un laico di formazione culturale liberale, un signore che ama l'illuminismo scozzese e non ama il razionalismo francese, che è venuto a spiegarvi perché possa anche accadere ad un liberale di essere totalmente concorde con l'enciclica di un papa. Grazie.
Trovo così a caldo che l'intervento di Piero Stellino sia molto molto ammirevole per due sostanziali ragioni. Prima, perché ha colto questa consonanza tra il liberalismo che è la sua fede, la sua forma di cultura, con l'enciclica. Secondo, indirettamente, perché questa enciclica è talmente ricca di spunti che può trovare delle consonanze in uno sguardo così aperto come quello di Stellino anche con il pensiero liberale, con un certo pensiero liberale. Mi ha anche un po' risposto a quella, un quesito, quella domanda che mi ero domandato per quale ragione non se ne parlasse più a distanza brevissima dalla sua uscita di questa enciclica, e mi ha risposto, come avete sentito tutti, perché si è voluto mettere il silenziatore a un certo tipo di pensiero, che in fondo quello che ha spiegato molto bene Monsignor Albacete, e che si contrappone a una certa idea assistenzialistica della carità, qualche volta travestita anche da cristianesimo. Ma credo però che certamente la ragione principale, ma ci sia anche una ragione dovuta alla complessità del pensiero che si trova contenuto in questa enciclica, che è una complessità che spiazza molto spesso il commentatore, specialmente il commentatore che normalmente scrive su dei giornali, insomma, che non ha basi di conoscenze tale per poter intervenire nel cuore di un discorso così profondo e così stratificato. Ora lasciamo un momento di spazio al pubblico per, se qualcuno vuole intervenire, cercando magari di fare un discorso il più possibile inerente a quello che è stato detto qui. E magari per rompere il ghiaccio, però vorrei, non è una vera e propria domanda, è una considerazione che lascia aperta una domanda, ma non pretendo alcuna risposta, anche perché a mia volta sono rimasto molto impressionato da alcune pagine di questa enciclica, specialmente della prima parte, riscontrandovi una preoccupazione che Ratzinger, da cardinale e anche da pontefice, ma più spesso da cardinale perché ha avuto più tempo di essere cardinale che pontefice finora, aveva già espresso in molte altre circostanze, con una certa, oso dire, una certa melanconia. La preoccupazione era che nel pensiero cattolico si facesse largo ancora una volta il problema metafisico. Ha denunciato molto spesso la scomparsa della metafisica nella religiosità, non so come dire, non quindi soltanto a livello teoretico, ma a livello anche di quello che nella metafisica è possibile vivere esistenzialmente. E qui nella prima parte dell'enciclica escono, c'è ancora un richiamo alla metafisica, anche se non è un vero e proprio appello, ma escono parole come contemplazione, come esperienza mistica. È un'ulteriore prova dell'atto di coraggio che è contenuto in questa lettera, a mio parere, in tal senso vibrato nei confronti del mondo cattolico più che quello laico, perché quello laico non sa neanche cosa sia la categoria dell'esperienza mistica, quindi esattamente come acqua che passa sulle rocce, ma il mondo cattolico invece sono tutta una terminologia che è stata messa al bando perché si ritiene che nasconda un certo tipo di spiritualismo e di astrazione. E invece c'è un passo che avrete già letto, però è brevissimo, mi dispiace, ma insomma non vi rubo più di un minuto, quando fa riferimento al Cantico dei Cantici, dice: in questo modo il Cantico dei Cantici è diventato nella letteratura cristiana, come in quella giudaica, una sorgente di conoscenze e di esperienza mistica, in cui si esprime l'essenza della fede biblica. Sì, esiste una unificazione dell'uomo con Dio, il sogno originario dell'uomo, ma questa unificazione non è un fondersi insieme, un affondare nell'oceano anonimo del divino, è unità che crea amore in cui entrambi, Dio e l'uomo, restano se stessi e tuttavia diventano pienamente una cosa sola. E poi cita San Paolo alla prima ai Corinzi: chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Di fronte a asserzioni di questo genere oggi, io veramente ammiro molto Ostellino aspirante credente, perché è vero che si è concentrato specialmente sulla seconda parte, che è più materia il suo pugno, perché è il mestiere che ha sempre fatto da editorialista e anche direttore del Corriere della Sera e da grande giornalista qual è, però credo che questa sua aspirazione a diventare credente sia anche un po' stata messa in gioco da delle vibrazioni di lettura della prima parte che certamente ha fatto, quindi la potenza di questa lettera è giusto, come ha detto così chiaramente Albacete, che vada messa in evidenza nella perfetta unità della prima parte e della seconda, perché la seconda parte è come la logica conseguenza di quanto viene detto all'inizio, però è una potenza che cresce anche nel profondo, non soltanto nella sua esemplificazione. È questo che ha spiazzato il lettore comune, oltre al fatto che tutta quanta invece una genia di lettori e anche di commentatori hanno dovuto gettare, diciamo così, acqua sul fuoco. Ma è qualcosa di più, E in tal senso a me ha fatto un'enorme impressione, perché la sento come una grandiosa e rivoluzionaria affermazione di una possibilità di una cultura cattolica anche oggi, la quale si fa largo nel deserto, niente di simile appare su qualunque altro fronte culturale in questo momento. Nessuno ha il coraggio di mettere in campo la possibilità della divinità dell'uomo che crede, perché guardate che non è nient'altro che un riflesso dato a noi comuni mortali del fatto che Dio si sia incarnato. Chi ha il coraggio oggi di porre delle categorie di questa potenza, che sono le più impopolari in assoluto? È soltanto la Chiesa Cattolica attraverso figure di questa statura. E quindi io sono molto contento di essere cattolico.
Sono totalmente d'accordo. Arrivederci. No, comunque. Ma via, questo lo vediamo qui. Non bisogna immaginarlo. Ecco cosa accade qui in questo momento. Io sottolineo che questa seconda parte è teologica, è cristologica. Questa seconda parte è un commentario sul mistero dell'incarnazione, com'è possibile divino e umano esistere in questa unità. Io l'ho letto così perché il mio lavoro è questo. Ma alla stessa volta, questa parte super teologica è letta e capita totalmente da un non credente, da un aspirante credente, non è offensiva, non è un'altra qualcosa di un altro mondo, perché parla sull'umanità, l'umanità che è il cuore che ha lui e che abbiamo tutti. E questo è il luogo dell'incontro, è l'incontro come un avvenimento nel cuore, e così si vede che non minaccia nessuno. Anche questa parte così teologica, perché è sottolineo veramente delle conseguenze anche nella teologia, dopo la teologia della grazia, la teologia della cristologia, eccetera. Dietro tante cose che dice il Santo Padre in questa seconda parte si trova tutta una agenda teologica al di là del resto, ma non è di interesse a persone che non sono teologi, neanche credenti, ma come è di interesse a un cuore umano è chiarissimo. In secondos ricordo che San Agostino diceva tante volte che la persona vicina a te nella città di Dio può essere più lontana, e tu la persona fuori nella città di Roma è più vicina a te.
Speriamo.
A me interessava approfondire un pochino di più la questione del rapporto fra Eros ed Agape.
Coraggio.
Sono sicurissimo che la parte sull'Eros non devo spiegarti. Comincia tutto con una attrazione, un'affezione che ha una base psicologica e fisica, si sottolinea il Papa, e questo è parte della nostra umanità, perché noi non siamo spiriti, siamo spiriti incarnati. Le realtà spirituali vengono a noi per mezzo delle realtà carnali. La realtà spirituale, l'amore divino, l'agape, viene senso dell'eros. Eros come amore fisico e psicologico. Questo non è la prima volta che si dice, ma certamente è la prima volta che lo dice il Magistero Pontificio. Perché per tanti anni un certo spiritualismo aveva questa paura dell'eros. E troviamo anche personaggi di importanza nella teologia e nella tradizione della Chiesa che dicono il contrario, che agape è il risultato, si arriva all'agape per una, come dire, una purificazione dell'eros, una purificazione nel senso di distruzione, cioè andando al di là. L'eros ovviamente come introduzione, ma il Papa non dice questo, ripete, prende seriamente assolutamente l'incarnazione, cioè l'amore divino è il proposito dell'amore umano e per mezzo dell'amore umano si arriva all'amore divino, il vero amore umano, perché questo non è questo vuol dire che il vero, anche l'amore del corporale, diciamo, l'eros corporale, quello psicologico, ha come ultimo, come il suo destino, questa partecipazione nell'amore divino. Per questo è indicato un cammino che si cammina per mezzo della libertà, è tutto un programma. Una sfida alla nostra libertà, a cominciare da questa attrazione iniziale verso, per parole che usa anche il Papa, verso l'ecstasy, che è l'amore trinitario. Comunque, questo sono soltanto parole, ma ecco.
Posso dire una cosa?
Come?
No, io non parlerò dell'eros. Io vorrei solo però spezzare una lancia, sempre come aspirante credente, in favore dell'etica senza metafisica. Perché nel momento stesso in cui lo stesso Santo Padre mette al centro di questa speculazione, di questa sua speculazione, l'individuo, emergono due elementi convergenti dell'individuo. Da un lato il senso di responsabilità laico, dall'altro il libero arbitrio del religioso, del credente. Entrambi producono quella che è la morale kantiana, che pure era un credente, del bene in sé, contro il concetto di utilitarismo di un'altra linea del pensiero liberale. Io appartengo alla prima, cioè quella che fa coincidere il mio senso di responsabilità laico con il libero arbitrio del credente e che fa discendere da questi due modi di porsi di fronte alla realtà la morale del bene in sé e non la morale utilitaristica. Quindi quello che vorrei sottolineare è questo, che anche un aspirante credente può avere una sua etica che non sia necessariamente metafisica, ma che in ogni caso trova le sue fondamenta, come ho già detto all'inizio, nel liberalismo, in quanto il liberalismo ha le sue fondamenta nel cristianesimo.
Mi sembra che la critica di Kant è contro una metafisica già corrotta, che ha dimenticato che la verità è un avvenimento e che come tale è qualcosa che accade nel cuore umano.
Ma comunque il problema di un'apertura metafisica è un richiamo specialmente per i credenti, a mio parere, in questo momento, perché il problema è di una tale vastità che già ai credenti credo che risulti ostico, un po' di più agli aspiranti credenti.
No, ma risulta ostico, ma non necessariamente in contraddizione.
No, non è in contraddizione, ma non è in contraddizione, anche, ma è comunque un problema di dimensione, insomma, non è assolutamente in contraddizione, e poi non credo che si debba impostare sul ceppo necessariamente dell'etica, ma ora poi non so.
Cioè, fra Mill e Kant io preferisco ancora Kant, che pure era un credente, ecco. No, volevo dire che tra due filoni del pensiero liberale, tra Kant e Stuart Mill, cioè l'utilitarista Stuart Mill e il kantiano del bene in sé che era un credente, io preferisco Kant a Stuart Mill, ecco, tutto bene.
Preferisco Stuart Mill.
Materialista. C'è qualcuno ancora? Sì.
Una domanda molto più semplice che non Kant e Stuart Mill. La mia domanda parte da quello che ha detto prima Ostellino. Però vorrei che facesse un passo avanti. Perché si è voluto mettere il silenziatore? Si è detto, si è fatto questa enciclica, si è messo il silenziatore. Ma perché si è messo il silenziatore? Perché la cultura laica di cui lei fa parte ha voluto mettere il silenziatore? Ci sono quasi delle ragioni personali di odio? No, non mi riferisco a lei, ovviamente. Perché certi pensatori laici, cattolici, laici italiani hanno messo il silenziatore a questo? Ripeto, al di là di quelle, delle ragioni culturali che possiamo anche immaginare, ma ci sono io credo che ci siano altre ragioni, e vorrei che si sgombrasse il campo del fatto che questa non vuole essere una domanda politica, perché il silenziatore è stato messo a destra e a sinistra, ecco, questo vorrei che fosse, almeno secondo il mio punto di vista. Ultima postilla, l'illuminismo scozzese non è quello che ha prodotto la massoneria?
Anche. Dunque, innanzitutto io non dividerei così radicalmente a destra e a sinistra, ma se vogliamo in qualche modo utilizzarli come strumento di identificazione, c'è una certa cultura laica, di destra, chiamiamola così, che ha come suo portavoce, uno dei maggiori portavoci in Italia, che è il presidente del Senato Marcello Pera, il quale non ha affatto messo il silenziatore. Poi c'è una cultura invece laicista, anche questa in qualche modo di matrice liberale, ma soprattutto di matrice marxista collettivista, chiamiamola così, che invece aveva tutto l'interesse a mettere il silenziatore. Perché aveva l'interesse a mettere il silenziatore? Perché questa enciclica è fondamentalmente anticollettivistica, cioè chiama l'individuo al suo senso di responsabilità, non carica sulla società e peggio ancora sullo Stato la responsabilità e la funzione dell'amore. Perché giustamente l'amore, la solidarietà, attengono alla nostra responsabilità individuale. E la forza di questa enciclica rispetto alla cultura collettivistica è proprio di sottolineare questo aspetto, poiché nella storia del secolo scorso e in parte di questi pochi anni di questo secolo invece è prevalsa la concezione che la funzione dell'amore la debba assolvere la collettività organizzata in Stato, è evidente che un'enciclica che pone invece in primo piano la responsabilità delle organizzazioni cattoliche, la responsabilità dell'individuo nel momento della carità, è evidente che entra in conflitto con questa convinzione statalistica, centralistica, burocratica, collettivistica di questo tipo di cultura. E quindi questo tipo di cultura intravede e vede in una affermazione come quella dell'enciclica del Papa un vero pericolo, esattamente, mi si consenta di dirlo con un pizzico di presunzione, come lo vede anche nella cultura liberale. Perché tra la cultura liberale, quella che discende appunto dall'illuminismo scozzese, poi si è prodotto la massoneria, pazienza, sono affari dei massoni, non sono affari miei, quindi pazienza se è prodotto la massoneria. Comunque, l'illuminismo scozzese riconosce queste sue radici nel cristianesimo, e c'è una forte identità in questo senso, Mentre la cultura collettivistica nega sia il liberalismo in quanto tale, sia questo richiamo all'etica individuale, alla responsabilità individuale che nasce da questa enciclica. Quindi è evidente che, volendogli dare una valenza politica, io riesco a dargli solo questo tipo di valenza, perché il mio modo di leggerla è solo questo, non è un modo di leggerla teologico, è un modo di leggerla politico. Proprio nel momento in cui ha questa forte componente politica, politica e di etica politica, è evidente che chi ha caricato lo Stato, ha caricato la collettività e ha in qualche modo assolto l'individuo dalle sue responsabilità in quanto carica tutto sullo Stato, è evidente che entrano in conflitto queste due concezioni. Esattamente come in passato sul piano storico e sul piano, diciamo, politico sono entrati in conflitto la concezione liberale individualistica, chiamiamola così, e la concezione collettivistica della società del marxismo. Questo è, cioè questo pontefice, che pure è stato severo ed è severo anche nei confronti del liberalismo, però ciò non di meno in questa enciclica avverte quanto ci sia, o perlomeno lo fa avvertire a me che lo leggo, quanto ci sia identificabile nel pensiero cristiano rispetto al pensiero liberale e viceversa. Abbiamo, se così si può dire, un nemico comune. Ebbene, questo nemico comune ha posto il silenziatore in passato al liberalismo e oggi lo pone ad un'enciclica pontificia che percorre fondamentalmente la stessa strada. Questa è l'unica vera grande ragione.
Bene, a questo punto ringrazio, credo a nome di tutti, i nostri relatori, Monsignor Ambasetti e Piero Stellino. Sottolineando che questo incontro ha anche avuto una certa misura, che non è un aspetto affatto negativo. Non so se ci sia qualche avviso da dare, lascio la parola al presidente dell'associazione Amici del Centro Culturale.
Io vi rubo solo 3 minuti. Si è parlato di sussidiarietà. Ecco, noi abbiamo una bella occasione, noi Amici del Centro, perché la sussidiarietà in questo momento può essere messa in atto. La nuova legge che è stata recentemente approvata consente di devolvere il 5 per 1000 delle proprie imposte a un'opera non profit. Ecco, il Centro Culturale è un'associazione di promozione sociale che ha un suo codice, quindi vi daremo un tagliandino, sappiamo che siamo in concorrenza con tante altre iniziative, ma questo è il bello, questa sussidiarietà fiscale secondo me è un esempio concreto di scelta dal basso. E poi il Centro Culturale può ricevere donazioni con la famosa legge più dai meno versi, anche questa è stata spinta dai nostri amici della Compagnia delle Opere, no? Che grazie a tutta una serie di rapporti anche politici sono riusciti a far passare questi nuovi principi. Quindi io vi ringrazio e lascio la libera coscienza di ciascuno di agire.
pensate a quello che ho fatto, ok? Grazie mille. Ecco. Salutare se si vuole, no? Arrivi qua, non so, ma io non so, questo che mi ha detto Livella, tu dimmi se si può, se no lo lasciamo a fare telefono, non soltanto lui ha il messaggio per telefono, contatto, rivolge.
Thank you. so nessuno ha detto che era di terza categoria, niente, ma si comincia pure.
See you.